Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, un nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Rubrica che potete riascoltare questo pomeriggio alle 16.30 oppure trovare sul sito www.radiovaticana.org/105live. e sul sito www.unicattolica.it. Nella puntata di oggi parleremo di sicurezza dei prodotti alimentari e del nuovo regolamento che regola appunto la loro etichettatura. Pochi giorni fa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo regolamento varato dalla Commissione Europea che stabilisce tutte le caratteristiche dei prodotti alimentari che arrivano alla distribuzione poi sulle nostre tavole. Le nuove norme vanno a sostituire la vecchia direttiva sull'etichettatura, la 79/112 della Comunità Economica Europea, in vigore da oltre 30 anni. Ne parliamo con la professoressa Patrizia Laurenti, associato di igiene e responsabile del servizio di igiene ospedaliera del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professoressa, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a lei, buongiorno.
Professoressa, lei è stata nostra ospite alla fine di giugno per parlare di un corso d'aggiornamento che si è svolto alla Cattolica sul controllo e autocontrollo dei prodotti alimentari e poi la settimana dopo, i primi di luglio, per dare consigli a chi stava partendo per le vacanze in Italia e soprattutto all'estero, specialmente coloro che si stavano recando in paesi esotici. Oggi torniamo sui prodotti alimentari perché appunto, come detto in apertura, l'Unione Europea ha varato questo nuovo regolamento e andremo a vedere cosa c'è di nuovo. Però prima vogliamo ripercorrere velocemente quanto detto sulla sicurezza alimentare partendo dalla distribuzione fino all'arrivo del prodotto sulla nostra tavola.
Sì, il requisito della sicurezza alimentare è ormai un requisito condiviso da tutti i paesi dell'Unione Europea. Ovviamente si tratta di requisiti di alta qualità e alta sicurezza alimentare e quest'ultimo regolamento che lei ha citato va esattamente in questa linea.
In questo percorso appunto dalla produzione alle tavole, durante questo percorso si verificano le frodi?
Durante questo percorso in realtà si possono verificare una serie di problematiche di contaminazione per esempio o anche, come accennava lei, le frodi alimentari. Qui però entriamo ovviamente nel settore diciamo in qualche modo
legale,
ecco, legale giudiziario, no? Perché frodare nel settore alimentare ha delle conseguenze, può avere delle conseguenze penali abbastanza importanti, conseguenze che possono essere però anche di carattere sanitario, cioè compromettere la salute del consumatore, e quindi gli organi deputati al controllo della sicurezza alimentare, soprattutto nei periodi più critici, ricordiamo che ci stiamo avvicinando al Natale,
esatto,
devono ecco aumentare il loro livello di attenzione e di allerta.
Quindi diciamo si parte dall'autocontrollo dei produttori e poi il controllo dei servizi di igiene delle ASL.
Assolutamente, sono due livelli di responsabilità che si devono integrare. L'autocontrollo da parte del produttore alimentare è ormai da anni obbligatorio. Il produttore deve garantire lui stesso in prima persona la sicurezza del prodotto che immette sul mercato. A questo si associa l'attività di controllo ufficiale, che hanno entrambe come obiettivo la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di alimenti sicuri, alimenti cioè che non possono compromettere la salute del consumatore.
E poi ovviamente in ultima battuta siamo noi che controlliamo il prodotto.
Beh, il consumatore ha un ruolo importante nel segnalare per esempio delle non conformità. Questo gli viene ormai riconosciuto da tutte le legislazioni vigenti sul territorio europeo. Questo stesso regolamento di cui poi parleremo sottolinea proprio l'esigenza che il consumatore sia sicuro nelle sue scelte alimentari e sia messo nelle condizioni di fare delle scelte di sicurezza, appunto, e consapevoli.
Allora, veniamo all'etichettatura. Cosa apporta il nuovo regolamento della Commissione europea, varato pochi giorni fa e tradotto in 23 lingue ufficiali?
Questo nuovo regolamento, che è il 1169 del 2011 del 25 ottobre, pubblicato appunto il 22 novembre, quindi recentissimo, sostanzialmente parte da un prerequisito, come le dicevo, fondamentale, cioè dalla esigenza di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore, che deve essere messo nelle condizioni di compiere delle scelte consapevoli per quanto riguarda la sua alimentazione. Quindi il consumatore è il punto di partenza di questo regolamento, che indica poi una serie di azioni obbligatorie da compiere, soprattutto per quanto riguarda l'etichettatura appunto dei prodotti alimentari, a tutela, ripeto, del consumatore.
Allora, andiamo punto per punto. Leggo presentazione e pubblicità degli alimenti, questo è già uno dei punti.
Dunque, la questione della presentazione e della pubblicità degli alimenti è fondamentale. L'alimento deve essere presentato in maniera chiara, con una denominazione che ne permetta immediatamente l'identificazione, senza indurre in errore l'acquirente. La pubblicità non deve essere ingannevole, non si debbono attribuire al prodotto proprietà particolari che magari non ha o non ha rispetto ad altri prodotti analoghi.
Poi c'è l'indicazione corretta dei principi nutritivi e dell'apporto calorico.
Sì, questo si riferisce, diciamo, alla questione dell'etichetta nutrizionale. È fondamentale inserire in etichetta appunto la composizione nutrizionale dell'alimento, in termini ovviamente di chilocalorie per 100 grammi o millilitri di prodotto o per porzione, quindi riferendosi alla stessa unità di misura, in modo da permettere un confronto, no, tra alimenti analoghi, e poi l'indicazione dei diversi principi nutritivi in termini di grassi, proteine e carboidrati.
Ma questo esiste già?
Questo esiste già, ma si fa, si tenta di uniformare la modalità di espressione dell'informazione. Per esempio, solo per fare un esempio, si dice con chiarezza che quando ci si riferisce appunto alle indicazioni relative al quantitativo di sale, non si deve più usare la parola sodio, ma appunto sale, in modo che il consumatore possa chiaramente comprendere di cosa stiamo parlando. Ci sono anche dei riferimenti, per esempio, sulla posizione dell'etichetta, che deve entrare immediatamente nel campo visivo del consumatore, quindi poter essere immediatamente valutata con la dovuta attenzione.
Quindi anche le dimensioni tipografiche?
Assolutamente, si fa riferimento al fatto che le dimensioni dei caratteri, per esempio, non devono essere inferiore ad una certa misura, che è 1,2 mm.
Ma per i piccolissimi prodotti?
Per i piccolissimi prodotti ci sono chiaramente delle deroghe in funzione delle dimensioni dell'etichetta, però non bisogna comunque scendere oltre certi limiti sui quali il regolamento è molto chiaro. Ecco, un'altra caratteristica di questo regolamento è, diciamo, la sua chiarezza in termini di informazioni obbligatorie da inserire nell'etichetta alimentare.
E vengono indicati anche gli ingredienti che possono provocare allergie?
Assolutamente sì. Un altro aspetto innovativo di questo regolamento è proprio l'obbligo, si riferisce proprio all'obbligo di indicare la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze. Ci sono una serie di sostanze che notoriamente sappiamo possono provocare allergie, pensiamo ai crostacei, pensiamo alle uova o al pesce, ma il regolamento estende l'elenco delle sostanze allergizzanti che, se presenti, devono essere indicate in etichetta, partendo per esempio dai cereali contenenti glutine, arrivando per esempio alla frutta secca, le arachidi, i prodotti a base di arachidi, la soia, il latte, la frutta a guscio, il sedano, la senape, i semi di sesamo, i solfiti e l'anidride solforosa, i molluschi, altri ingredienti che possono appunto provocare delle allergie.
Professoressa, ci può dare suggerimenti sull'indicazione da consumarsi preferibilmente entro il, perché c'è chi il giorno dopo la scadenza getta il prodotto nella spazzatura e chi lo usa anche dopo una settimana perché afferma che la data di scadenza è approssimativa e la conservazione del prodotto non viene alterata per qualche giorno in più.
Ma tutto chiaramente dipende dalla natura dell'alimento. Se siamo di fronte a un alimento altamente deperibile, quale può essere un alimento quale il latte o un alimento a base di latte, l'indicazione di questo limite, diciamo, viene sempre posta a tutela del consumatore, non certo perché l'alimento poi diventa improvvisamente tossico o velenoso, ma perché non garantisce più gli stessi standard e gli stessi livelli di sicurezza, e quindi non necessariamente perché provoca una tossinfezione alimentare, ma un semplice dismicrobismo intestinale, per esempio, che in un soggetto suscettibile può essere particolarmente fastidioso.
Il paese d'origine cosa cambia in questa direttiva? Era già obbligatorio indicarlo?
Sì, era già obbligatorio, però le ripeto, cambia la chiarezza con cui questo va indicato. Paese di origine o luogo di provenienza sono fondamentali per permettere al consumatore una scelta consapevole, insomma, nella consapevolezza che purtroppo, ma ci stiamo lavorando, ci sono ancora alcuni paesi i quali non riescono a garantire quell'elevato standard di qualità e di sicurezza di cui le parlavo all'inizio.
Infatti ci sono generi alimentari che vengono prodotti all'estero e poi vengono fatti passare per Made in Italy, come la pasta, la mozzarella, appunto.
Beh, questo...
cibi tipici italiani, e questo può fuorviare il consumatore che vede un prodotto italiano ma in realtà è fatto all'estero.
Assolutamente, e in questo senso il regolamento impone una, diciamo, chiarezza definitiva, quindi anche a tutela dei prodotti nazionali che sono particolarmente sicuri.
Ci sono generi alimentari come gli insaccati, il salame ad esempio, alle volte è confezionato con una pellicina, un involucro, e noi non sappiamo se è da togliere o si può mangiare. Verrà indicato questo
assolutamente
aspetto?
Assolutamente sì, anche questo aspetto verrà indicato sul regolamento. Quindi lo sforzo del consumatore, che gioca un ruolo chiave, insomma, no, nel definire anche lui i criteri della sicurezza alimentare, sarà quello di leggere con attenzione l'etichetta, cosa che oggettivamente a volte noi non facciamo, ecco, anche per la fretta, no, nel fare la spesa o comunque nel rifornirci, ecco, di alimenti.
Ricordiamo comunque che i paesi europei avranno 3 anni per adeguarsi al nuovo regolamento sull'etichettatura dei cibi.
Sì, questa è chiaramente una opportunità che viene data loro, ma io ritengo che appunto se si entra rapidamente in quest'ottica è davvero molto meglio per tutti.
Lei, professoressa, prima ha citato il Natale. Vogliamo ricordare agli ascoltatori che pranzeranno o ceneranno al ristorante di stare attenti almeno ad una cosa che almeno mi ha colpito l'altra volta, lei ne ha parlato, gli antipasti di mare esposti in bella vista.
Sì, capisco che questo aspetto l'abbia colpita e probabilmente ha colpito anche i ristoratori.
E sì, perché non ci facciamo caso, li vediamo lì esposti.
Assolutamente. Per sua natura il prodotto ittico è da considerarsi un alimento particolarmente a rischio, che quindi necessita di un'attenzione particolare nella conservazione. La catena del freddo è fondamentale per questa tipologia di prodotti perché impedisce a microrganismi eventualmente presenti, non dico necessariamente, di moltiplicarsi e quindi di rappresentare un rischio maggiore poi per la salute del consumatore. La temperatura ambiente non è mai da raccomandare per la conservazione degli alimenti.
I prodotti che vengono dall'Oriente, quindi vediamo l'etichettatura è scritta in cinese o altre lingue simili, non devono seguire questa normativa perché appunto non sono della comunità europea. Allora noi come facciamo?
Beh, noi diciamo possiamo operare una scelta prediligendo prodotti nazionali e prodotti europei, per il motivo detto all'inizio, cioè perché l'Europa si è dotata di una serie di regolamenti uniformi che valgono su tutti i territori di tutti gli Stati membri. Ovviamente il passaggio successivo sarà quello di uscire, no? Dai confini europei per garantire anche qui gli stessi criteri di sicurezza.
Professoressa, con tutto ciò che ci ha detto per le feste natalizie staremo più attenti a quello che scegliamo al mercato o al supermercato prima di metterlo in tavola, quindi.
Mi auguro che faremo questo sforzo, anche perché veramente siamo parte attiva, ecco, come consumatori, di questi requisiti di sicurezza. Il fatto, le ripeto, che il regolamento metta al primo punto l'obiettivo della sicurezza, della consapevolezza del consumatore, le fa capire quanto il consumatore può giocare attivamente un ruolo chiave, e per far questo deve essere appunto consapevole.
Allora, grazie per essere stata con noi, grazie per tutte le informazioni utilissime che ci ha dato e buon lavoro.
Grazie a lei e buon lavoro anche a lei.
Era la professoressa Patrizia Laurenti, associato di igiene, responsabile del servizio di igiene ospedaliera del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Prima di lasciarvi, vi informo che dal mese di gennaio questa rubrica andrà in onda alle ore 12.35 invece che alle 11.30, quindi 12.35, un'ora e cinque più tardi. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.